Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 e un minuto in questo istante e partiamo con il consueto appuntamento del venerdì mattina con Amici a Quattro Zampe. Abbiamo in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana alla nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Potete anche aggiungere, se volete, qualche vostra richiesta tramite i nostri numeri, che sono quello di WhatsApp, mandando un messaggio o vocale o scritto al 373-88-00855, ripeto 373-88-00855, oppure, per chi volesse, può intervenire in diretta telefonica allo 02 31 60 10. E do subito il buongiorno e la parola al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Oggi abbiamo ricevuto già 5 richieste tramite email, per cui direi, visto che è un numero comunque abbastanza importante, di cominciare subito a rispondere alla prima.
Allora, la prima domanda ce l'ha inviata Caterina e dice: buongiorno, il mio gattino di circa 3 mesi, ho notato che nella parte alta del naso, dove ci sono i peli molto corti, ha una specie di squamatura e ha perso parte di questi peli. Da che cosa potrebbe essere dovuto questo? Grazie.
Dunque Caterina, il problema che ci pone potrebbe essere dovuto a diverse cose. Il sintomo discriminante in questi casi è il prurito, perché se il gatto si gratta dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di problematiche, se non si gratta invece dobbiamo tenerne in considerazione altre. Faccio un brevissimo excursus sotto questo aspetto in modo tale da dare qualche indicazione generale alla nostra ascoltatrice, raccomandandole però, se il problema non accenna a passare e tende comunque a peggiorare col passare dei giorni, cioè se abbiamo un ulteriore allargamento di questa zona con perdita di pelo, con presenza di magari comparsa di altre aree analoghe nei pressi o in altre zone, è comunque meglio farlo vedere a un medico veterinario. In ogni caso, la presenza di prurito ovviamente giustifica un'infiammazione della parte, la caduta del pelo, la presenza di croste, la presenza comunque di ferite, eccetera. E può essere da imputare o a una zona localizzata, magari di dermatite, che a volte si crea in seguito a un momento di prurito legato a un contatto con qualche cosa che ha determinato un fastidio locale, piuttosto che una pianta, piuttosto che la puntura di un insetto, eccetera. Però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche tutte quelle forme parassitarie, come per esempio le pulci, che sono le più comuni in assoluto, piuttosto che gli acari, i quali determinano spesso prurito e inducono l'animale a grattarsi. Non dobbiamo trascurare e dimenticare le dermatomicosi, cioè le infezioni fungine della cute, le quali danno tipicamente delle alterazioni simili a quelle che ci ha descritto Caterina, ma che di solito non sono pruriginose, per cui se l'animale non si gratta, questa zona è presente, si allarga, è facile pensare anche a un fungo, quindi a un'infezione micotica. Per cui alla fin fine direi a Caterina di tenere sotto controllo la situazione, di vedere che cosa succede nei prossimi giorni, perché potrebbe anche essere per esempio una lesione vecchia che sta guarendo. Adesso Caterina non ci ha detto se il gattino è appena arrivato, se ce l'ha da un po', se è una cosa che ha trovato fin dall'inizio, se c'è un'evoluzione, se magari sono presenti altri gatti con i quali può aver giocato, potrebbe essere anche un trauma questa cosa, quindi effettivamente bisogna considerare tanti aspetti e inquadrarli e considerarli nell'ottica di quanto ho appena spiegato.
Benissimo, la prossima domanda ce l'ha fatta arrivare Silvia tramite la nostra mail e dice: buongiorno dottore, ho un'ASCI femmina di 12 anni, da qualche giorno piange quando cammina e zoppica con la zampa anteriore destra. Un'amica che ha avuto anche lei uno stesso problema con un'ASCI mi suggeriva che potrebbe essere artrosi, visto che i sintomi sono più o meno gli stessi. Se così fosse, c'è una cura, qualcosa per poter alleviare questo fastidio al suo cane?
Dunque Silvia, la domanda effettivamente può portare a una risposta in quella direzione. Voglio chiarire subito che è vero, c'è stato un consiglio da parte del proprietario o della proprietaria di un altro ASCI, ma non è un problema che riguarda solo gli ASCI, quello dell'artrosi, è un problema che comunque interessa la maggior parte dei cani, indipendentemente dalla taglia e compatibilmente anche con l'età. Mi spiego meglio: di solito le forme artrosi esordiscono anche in maniera abbastanza precoce, soprattutto se sono presenti magari delle alterazioni articolari, ma nella maggior parte dei casi si manifestano poi quando l'animale non è più giovane. Quindi un ASCI di 12 anni sicuramente è un cane da considerare anziano. La difficoltà deambulatoria, la zoppia, la rigidità nei movimenti, il non riuscire più a fare certi tipi di movimenti sono fortemente indicativi come sintomi riguardo la presenza di un problema degenerativo a carico delle cartilagini articolari. Poi c'è chi magari ha un coinvolgimento su più arti contemporaneamente, sui posteriori, sugli anteriori, eccetera. Questo è un discorso estremamente variabile, ma non escludo, soprattutto se la cosa si è manifestata in circostanze improvvise, che magari si tratta anche più semplicemente di un trauma e quindi l'artrosi magari c'è, perché comunque un cane di taglia medio-grande, un cane anziano, ci sta che possa essere artrosico, anche perché in questa stagione, con l'umidità, con la pioggia che ha interessato tutto il nostro paese, è facile che certi problemi emergano più facilmente di altri. Al di là di tutto questo, la cura dell'artrosi oggigiorno è una cura che si basa sull'impiego di farmaci, di integratori ed eventualmente di tecniche complementari alla medicina veterinaria. Partiamo da quest'ultimo aspetto. Abbiamo avuto notevoli benefici dalla laser terapia, per esempio, in corso di artrosi, e si tratta di una tecnica assolutamente innocua, diciamo così, non invasiva, una tecnica che vale la pena di sperimentare in prima battuta perché non comporta l'impiego di apparecchiature dannose per l'organismo né dell'utilizzo di medicinali, per esempio. Ma anche l'agopuntura piuttosto che la Tecar terapia sono stati utilizzati in medicina veterinaria con buoni risultati, così come la fisioterapia, per cui sono tutti aspetti che vanno tenuti in considerazione quando si ha a che fare con un animale artrosico. Ci sono poi tutti quegli integratori, chiamiamoli così, che hanno una funzione di irrobustimento delle cartilagini articolari, i cosiddetti condroprotettori, che sarebbe bene in questi casi somministrare in maniera ciclica lungo il corso dell'anno, quindi facendo dei cicli magari di un paio di mesi, poi facendo delle pause e così via. Abbinati ai condroprotettori spesso ci sono anche tutti quegli antinfiammatori naturali di origine fitoterapica, per esempio come l'artiglio del diavolo, che è molto noto anche in umana, piuttosto che il ribes nigrum, la bosveglia, eccetera, i quali tutti hanno un'azione naturale, quindi non sono prodotti chimici, che vanno a migliorare la mobilità e il dolore. Naturalmente, se tutto ciò non fosse sufficiente, c'è anche la possibilità di intervenire con dei farmaci veri e propri. Farmaci ne sono stati studiati e ne sono usciti parecchi per uso canino nell'ultimo decennio, e sono tutti particolarmente validi e importanti perché hanno un'azione proprio sull'infiammazione e quindi tolgono anche il dolore, senza contare che esistono poi anche degli analgesici a parte. Quindi effettivamente c'è una possibilità di intervento un po' a diversi livelli e bisogna capire, dopo aver fatto una prima valutazione clinica, radiografica, eccetera, se e che cosa è meglio utilizzare in un determinato frangente. Quindi Silvia può stare tranquilla, rivolgersi al suo veterinario e sentire come intervenire a questi livelli per migliorare la mobilità del suo cane. Un'ultima cosa che voglio chiarire: evitate di dare ai cani e ai gatti anche gli antinfiammatori non steroidei che vengono utilizzati da noi umani. Adesso chiaramente non citiamo nomi commerciali, ma i classici farmaci che noi prendiamo quando abbiamo dolore di qua e di là possono essere estremamente pericolosi per cani e gatti, perché sono principi attivi che hanno molti effetti collaterali. Quindi ci sono dei farmaci specifici per gli animali che sicuramente è molto preferibile utilizzare perché sono stati formulati su misura per loro.
Bene, passiamo all'altra domanda che ci è giunta durante il corso della settimana via mail, ed è Leo a inviarcela e dice: buongiorno, ho una gatta di 11 anni, da qualche giorno ha cominciato a bere tantissimo, non ho cambiato l'alimentazione, è il caso di portarla dal veterinario? Grazie, Leo.
Allora Leo, la sua gatta anche in questo caso non è più giovane ed è una gatta che manifesta un sintomo molto comune nei gatti anziani, cioè l'aumento della sete, che in termine tecnico viene chiamato polidipsia. Quando un gatto beve più del normale ci si accorge subito, perché i gatti sono animali che bevono poco e niente. Sono animali che per natura sono dotati di un apparato urinario in grado di concentrare l'urina anche assumendo pochissimi quantitativi d'acqua, per cui nel momento in cui un gatto beve lo si nota senza problemi. Questa polidipsia si accompagna di norma alla cosiddetta poliuria, cioè l'animale urina anche abbondantemente. Ci accorgiamo perché troviamo nella lettiera delle chiazze di urina molto più abbondanti rispetto che in passato. Quali sono le cause principali della polidipsia, dell'aumento di sete in un gatto anziano? In genere ci sono alcuni aspetti, almeno 4 o 5 se non altro, importanti da tenere in considerazione. Le patologie renali, ricordo che il gatto è un candidato, perlomeno in una misura di circa il 33%, un gatto su 3 dopo il compimento dei 10 anni va incontro a problemi a carico dei reni, sono forme di insufficienza renale cronica su base degenerativa e causano in primis aumento di sete. Non va escluso il diabete mellito. Ricordo che il mese di novembre è storicamente dedicato nell'uomo, ma anche negli animali, alla prevenzione del diabete, che è una patologia sulla quale magari poi un domani parleremo più a lungo, ma che è ben nota nell'uomo e si manifesta anche nel cane e nel gatto, e che comporta anche in questo caso un aumento di sete nel gatto. Non dobbiamo escludere l'ipertiroidismo, che è un'altra patologia comune nei gatti non più giovani, e anche in questo caso tra i sintomi vi è l'aumento di sete. Non dimentichiamo le patologie epatiche, quindi a carico del fegato e delle vie biliari, che possono comportare, come nei casi precedenti, aumento di sete. E non dimentichiamo anche le patologie del cavo orale, quindi della bocca, perché spesso il fastidio accusato a livello di bocca, stomatiti, gengiviti, ma anche parodontosi, tartaro, infezioni dentarie e quant'altro, possono indurre l'animale a bere di più. Sono tutte forme che vanno chiarite con un esame clinico e con un'analisi ematologica. Pertanto invitiamo Leo a rivolgersi senza ombra di dubbio al veterinario per effettuare questo tipo di analisi e quindi andare a identificare o a escludere. A volte fare degli esami può darci tranquillità perché esclude dei problemi. in modo tale da capire se esiste effettivamente una reale patologia alla base del problema e se e come poi possa essere trattato in maniera completa. Siamo più o meno a metà, abbiamo risposto a 3 mail su 5, abbiamo ancora 2 richieste da soddisfare, ma lo faremo dopo aver mandato magari facciamo una piccola pausa musicale e mandiamo un brano.
Ecco, il brano che abbiamo scelto quest'oggi è contenuto nell'ultima fatica, l'ultimo CD di Mauro Pagani, e l'interprete di questo brano è Francesco Guccini, che ritorna, nonostante avesse detto che appunto non avrebbe più cantato, a deliziarci con questa Natale a Pavana, a breve dopo il pezzo.
A volte mi malcordo qui Natali, quando ero un bambino, la sfumia del vacanze e la valigia, al sconsumo della strada alla stazione, a pe, ma allora camminava vero Dio, e me babbo davanti con il peso, e me madre dre. E una sizzola mare macan col barre corte, e una nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertarsi. Quando sopra il colle l'apparizione, la Madonna sua San Luca diceva che era arrivata a Bologna. Babbo, perché noi altri non si stacca a Bologna? Magari. Piazza Le Oves, chi e chiacchiere con voci che col treno, e colpo già importavano sui miei monti, e assudava il vapore, e quando è entrato la sala alta stazione, s'entrava in galleria, al fumo si infiltrava in tal vagon, e riempiva i polmoni, e se soffiava il naso, e carbon e neve, tanta neve bianca e fina, e neve, tanta neve, tanta neve fino alla ventolina, là dal fiume a Iera, al monte della Vepalla, la sua magia è la mia forza, è la mia fantasia. E giù dal treno zia Mina ci aspettava, è andata a comprare l'anguilla della vigilia, zia Mina che la diceva, via via che bel buio, per Natale la notte la ben presto, e via che strada tanta, hai ancora da fare, a pe, ma era tutto un camminare, che la strada bella è fatta tante volte, fra due montagne e neve, e in caia erano tutti, nonna Mabiglia era, zio Rico, nonno Pietro, zia Teresa, coi tasselli, tavole e castagno, e i sacchi a montina di fianco ai muri, e l'acqua che scorreva dal botaccio per far dare il base e tridare castagne, roba nera, formento e formenton, che gran sapore buon. Fiume, ai miei monti, ai miei monti. soltanto un brutto sogno che alimenta con la piena d'inverno al portava via. Lera, lera camia, piena torna camia, alve fiume, ahimè monti, alve mondo, e morte la sua torre, lera armaste un sogno che alimenta al portava via.
Abbiamo ascoltato Francesco Gucci, Natale a Pavana, e riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe e ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi e passo a leggervi la domanda che ci è giunta sempre durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, ed è Giorgio a scriverci: buongiorno, ho un coniglio nano di circa 2 anni e da un giorno tiene la testa inclinata e alcune volte si rotola in modo strano. Ovviamente fa molta fatica a mangiare e a bere a causa di questa testa che tiene in modo non corretto. Voleva sapere se è una cosa grave. Grazie Giorgio.
Dunque Giorgio, si tratta di una patologia molto comune, relativamente comune nei conigli, che viene chiamata torcicollo e che può essere spesso una forma di labirintite o di coinvolgimento delle vie neurologiche superiori. L'animale tiene la testa più o meno ruotata, spesso quando si muove rotola su se stesso perché non riesce a mantenere l'equilibrio. Ci sono alcuni animali che magari hanno questo problema un po' più accentuato e altri un po' meno, però è un problema che non va assolutamente sottovalutato. L'animale va fatto vedere perché è importante capire se il problema deriva dall'orecchio interno, magari a causa di un progresso raffreddore, può esserci un coinvolgimento delle bolle timpaniche che necessitano di un trattamento magari antibiotico, può essere un problema su base circolatoria, perché sono forme di diciamo così accidenti, come si suol dire, vascolari, ma non bisogna trascurare anche un'infezione protozoaria del sistema nervoso causata da questo protozoo, che è l'encefalito zooncuniculi, il quale può dare anche problemi di questo genere. Di solito, se trattata in maniera tempestiva, si riesce a far regredire il problema, a volte in maniera completa, a volte in maniera parziale. Però è importante, per questo raccomando assolutamente Giorgio di portarlo dal veterinario, non solo, ma da un veterinario che si occupi di animali cosiddetti esotici, perché il coniglio viene messo in quella categoria di animali non convenzionali, quindi cani e gatti, che meritano il trattamento di uno specialista. Non tutti i veterinari di cani e gatti sono in grado di trattare, di gestire le determinate specie animali, come i conigli, come le cavie, come i furetti, piuttosto che gli uccelli, eccetera, ma ci sono dei veterinari proprio ad hoc. Quindi il consiglio è quello di far vedere quanto prima questo animale, far effettuare degli esami diagnostici per curarlo in maniera adeguata.
Bene, l'ultima domanda ce la pone Angelo e dice: buongiorno dottore, il mio cagnolino di 5 mesi è un incrocio con un pastore tedesco, non mangia più i croccantini, ho provato diverse marche ma non c'è nulla da fare, cosa mi consiglia? Grazie Angelo.
Dunque Angelo, il suo problema, il problema del suo cane è anche in questo caso un problema relativamente comune, perché molti animali, soprattutto verso i 6 mesi, poco prima dell'anno di età, si stufano di quello che gli viene loro somministrato abitualmente. Tra l'altro i cibi secchi, le crocchette, sono quanto di meno appetitoso esista per i cani, pertanto c'è questa specie di ribellione, chiamiamola così, adolescenziale, che porta molti animali a fare un po' di capricci. Allora, per rimediare a questo inconveniente esistono ovviamente diverse forme di risoluzione. Quella più semplice in assoluto è quella del classico o mangi la minestra o salti dalla finestra, per cui c'è chi magari con un po' più di polso si mette lì, propone il pasto all'animale finché se non lo mangia entro 15 minuti glielo toglie, glielo ripropone la volta successiva, alla fine l'animale preso per fame mangia. Un'alternativa piuttosto semplice è quella magari di acquistare un alimento umido, quindi crocchette, scusate, bocconcini, patè, sfilaccetti, insomma tutti questi alimenti umidi che sono più gustosi, che piacciono di più, gli si mette una cucchiaiata all'interno delle crocchette, lo si fa magari riscaldare 30 secondi dal microonde e i grassi che si sciolgono mescolandolo bene danno un aroma che sicuramente è più appetitoso e il cane consuma tutto senza problemi. Se no, bisogna ovviamente cambiare strategia, passare a un tipo di alimento che piace di più, vuoi che sia in crocchette, vuoi che sia umido, piuttosto che ovviamente a un regime nutrizionale fresco, quindi facendo uso di ingredienti casalinghi. Questa cosa disturba un po' la maggior parte dei proprietari, perché più che altro è una gran perdita di tempo, nel senso che bisogna stare dietro a cucinare, non è che sia una perdita di tempo, però col poco tempo che magari molti di noi oggigiorno hanno, mettersi lì a cucinare per il cane diventa uno sbattimento, detto in termini molto chiari. Però questo sicuramente porta dei valori aggiunti, perché l'animale mangia più volentieri, perché spesso quello che mangia è più sano, perché molto spesso poi vediamo sul lungo termine dei miglioramenti a livello magari della lucentezza del manto, della tendenza a produrre cerume dalle orecchie, della tendenza a lacrimare, a grattarsi, eccetera eccetera. Per cui è un'ipotesi che va riconsiderata e rivalutata, naturalmente seguendo però i sacri crismi, quindi non improvvisandosi ma chiedendo sempre conferma al veterinario piuttosto che al veterinario nutrizionista per avere una dieta bilanciata. Quindi in linea di principio il comportamento del cane di Angelo, per certi versi normale, può essere, diciamo così, sistemato con gli accorgimenti che vi ho appena elencato. Siamo praticamente in conclusione, manca un minuto e mezzo al termine del nostro appuntamento settimanale del venerdì. Io comincio a salutarvi, poi cederò nuovamente la parola a Mauro che vi ricorderà i contatti per potermi scrivere, e vedo che tutto sommato ogni settimana arrivano 4-5 richieste, il che significa che comunque questa trasmissione è seguita. Bene, io intanto vi ringrazio per la vostra consueta e cortese attenzione, vi do naturalmente appuntamento a venerdì prossimo e vi rinnovo gli auguri per una buona conclusione di questa settimana, ma di una buona settimana della prossima, che sarà l'ultima ormai del mese di novembre. Il tempo galoppa e pertanto vi do appuntamento a venerdì prossimo, a risentirci.
Bene, ringraziamo il dottor Piero Bianchi che è stato con noi e ha risposto alle vostre domande, e vi ricordo ora i nostri contatti, la nostra mail che è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci le vostre domande sui vostri problemi con gli amici a quattro zampe. E ovviamente c'è la possibilità anche di scriverci tramite la posta della pagina ufficiale Facebook, che chiaramente è Radio Atlanta Milano. Quindi vi lasciamo ora con una canzone che anche questa è una novità, è uscito quest'oggi infatti l'ultimo album di Mina e Ivano Fossati. Noi andiamo ad ascoltarci il brano intitolato Farfalle. L'appuntamento è rinnovato a settimana prossima, sempre alle ore 11 con Amici a Quattro Zampe. Grazie per averci seguito e un buon weekend.
Passo dopo passo, minuto per minuto, passa un aeroplano e lo saluto. È passato il 900 con tutte le bandiere, il mio cuore è muto, è rimasto a vedere il mio cuore intervistato. Adesso cosa ci dice? Risponde: sono qui e per questo sono felice. Se ne scrivo
di cose dalle stelle alle stalle. Signori giornalisti, non rompeteci le
farfalle, farfalle, il segno dell'estate. Arrivano le rondini, appaiono le fate. Farfalle, farfalle, l'aria dell'estate. S'accorciano le gonne delle prime fidanzate. Profumo di spiaggia, di cinema all'aperto. I baci sulla spider con il clima ancora incerto. E parole gentili nel caso dell'amore, che ti danno la forza di un elettromotore.
Ho scritto allo psichiatra e non ce n'era bisogno. Mi sembrava di impazzire, ma era solo un sogno. Ero lontano, lontano nelle Indie occidentali. Eppure vi vedevo anche senza gli occhiali. Becchi giovani e imbecilli saltare sopra un treno senza un pensiero e nemmeno il freno.
Il pane, la mela, canzoni senza storia. Campane nel mattino in Piazza della Vittoria.
Poveraccio, poveretto, sono rimasto quel che ero. Però ho girato il mondo con la faccia da torero.
Se cucini del pesce, chiudi il gatto nell'armadio. E attento alla ricetta, che sia quella della radio. Passo dopo passo, mi